Anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un grazie per essere all'ascolto, per essere lì, pronti ad ascoltare il nostro programma dall'altra parte. Siamo arrivati così al capitolo 16 del libro di Genesi e vi troveremo qualcosa di sorprendente. Dopo aver visto Abramo raggiungere l'apice nel capitolo 15, vi sareste certamente aspettati di vederlo costantemente ad alto livello. Purtroppo egli non era perfetto, e nel capitolo 16 vedremo infatti vacillare sia la fede di Abramo che quella di sua moglie Sara. Questo cedimento porterà alla nascita di Ismaele. Cominciamo a leggere i primi 6 versi da Genesi capitolo 16. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: «Ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, vada la mia serva. Forse avrò figli da lei». E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza d'Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo: «L'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno, e da quando si è accorta di essere incinta, mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te». Abramo rispose a Sarai: «Ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi». Sarai la trattò duramente, quella se ne fuggì da lei. Il primo versetto ripropone la tematica dell'erede dal punto di vista delle oggettive difficoltà naturali, difficoltà che mettono alla prova la fede di Abramo e di Sarai. Nei 10 anni passati in Canaan le promesse erano state ripetute, ma Sarai continuava a essere sterile. Il suggerimento di Sarai ad Abramo di prendere Agar come concubina s'accordava con la pratica di quel tempo. Questo non era certo conforme al pensiero di Dio, ma in quel momento era il pensiero di Sarai, e purtroppo Abramo le diede ascolto. Quando una moglie non poteva avere dei figli, poteva acquistare una schiava per suo marito. In ogni caso, tutti i diritti legali sul figlio di una schiava appartenevano alla moglie. Agar, la serva egiziana, diventò dunque la concubina di Abramo, e per il semplice fatto che questo è riportato dalla Bibbia, non possiamo dire, come fanno alcuni, che ciò fosse approvato da Dio. Egli infatti non accettò mai come progenie d'Abramo la discendenza di Agar. Il figlio da lei nato sarebbe stato frutto del senno umano e non della fede, figlio di un padre che, malgrado le promesse di Dio, si era lasciato accecare dalle impossibilità apparenti e si era sforzato di ottenere con i propri mezzi, con i mezzi umani, l'effetto di quelle promesse. Le cose però non funzionarono come Sarai avrebbe voluto. Agar infatti rimase sì incinta, ma ciò la portò a disprezzare la padrona, che fino a quel momento non era riuscita a donare un figlio ad Abramo. Anche questa eventualità era prevista dai contratti matrimoniali dell'epoca. Era data facoltà alla moglie di ridurre la serva al suo stato precedente, proibendone però la vendita. Fu per questo motivo che Sarai s'appellò ad Abramo, per ottenere il rispetto dei suoi diritti legali. Spettava a lui riparare al torto subito dalla moglie. Agar, costretta alla fuga, ci fa un po' di compassione, no? Ma dal punto di vista strettamente legale, aveva torto. Quale fu la sorte di Agar e del bambino che portava in grembo? Scopriamolo leggendo i versi dal 7 al 12 da Genesi capitolo 16. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: «Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai?» Lei rispose: «Fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona». L'angelo del Signore le disse: «Torna dalla tua padrona ed umiliati sotto la sua mano». L'angelo del Signore soggiunse: «Io moltiplicherò grandemente la tua discendenza, e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa». L'angelo del Signore le disse ancora: «Ecco, tu sei incinta, e partorirai un figlio a cui metterai nome Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico. La sua mano sarà contro tutti, e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli». Ritengo sia opportuno, prima di vedere cosa il brano ci vuole dire, spendere 2 parole su questa figura chiamata l'angelo del Signore. Naturalmente, ogni angelo mandato da Dio per eseguire i suoi ordini potrebbe essere chiamato l'angelo del Signore, Abbiamo a questo proposito alcuni esempi sia nel libro, nel secondo libro di Samuele, che nel primo libro dei Re, ma l'essere misterioso, chiamato l'angelo del Signore, è di tutt'altro ordine. È allo stesso tempo diviso e uno con l'Eterno, essendo simile a Lui. Parla come se fosse Dio stesso e la sua persona fosse simile e confusa con quella del Signore. Sarebbe lungo leggere ora tutti i versetti dell'Antico Testamento dai quali emergono queste caratteristiche, ma il brano stesso che abbiamo letto poco fa ne è una notevole testimonianza. Da tutti i brani che lo riguardano emerge chiaramente che l'apparizione dell'angelo del Signore è una vera teofania, ossia una vera e propria apparizione di Dio. È necessario ricordare anche, e la Bibbia ce lo attesta in vari versetti, che l'Eterno stesso è invisibile e che nessuno ha mai potuto scorgerlo. Tutto questo ci porta a pensare che quello che lo manifesta sia l'unico Figlio, non soltanto nell'incarnazione del Nuovo Testamento, ma già nell'Antico Testamento, attraverso le apparizioni dell'angelo del Signore, appunto. Solo in questo modo si possono infatti armonizzare testi come Esodo 33:20, dove Dio disse: «Tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere». Qua ci viene detto che nessuno può vedere e nessuno ha mai visto Dio. In Genesi 32, nei versetti 29 e 30, è scritto: «Giacobbe chiese all'angelo: "Ti prego, svelami il tuo nome". Quello rispose: "Perché chiedi il mio nome?". E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: "Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata". Questo è uno dei testi che ci dicono invece che alcuni credenti vissuti prima della sua venuta hanno avuto un reale incontro con la divinità. Dopo queste brevi riflessioni sull'angelo del Signore possiamo tornare all'analisi del nostro testo. Dunque, dicevamo che Agar era scappata, si era inoltrata nel deserto fino a una certa sorgente sulla via di Sur, era ormai molto lontana dalle tende di Abramo. Pensate che il deserto di Sur è quello situato di fronte all'Egitto, suo paese nativo, verso il quale era forse diretta. Ma a questo punto le accade qualcosa di meraviglioso, di particolare. L'angelo del Signore la trovò. È sempre bello vedere come il Signore cerchi, voglia salvare chi è perduto. Gesù stesso, d'altronde, avrebbe più tardi affermato: "Perché il Figlio dell'uomo è venuto per cercare, per salvare ciò che era perduto". La trovò, e dopo averle detto di tornare indietro dalla sua padrona, le svelò il destino del figlio che aveva in grembo. Il nome del bambino avrebbe dovuto essere Ismaele, che tradotto vuole dire "Dio ode", e i suoi discendenti, gli Ismaeliti, sarebbero stati liberi e nomadi come un asino selvatico. È interessante guardare a questo versetto alla luce dei 4.000 anni di storia del Medio Oriente. I discendenti di Ismaele sono ancora oggi uomini non urbanizzati. La loro storia è la storia delle tribù beduine del deserto attraverso i secoli ed è l'avverarsi della profezia che Dio diede. Essi sostengono di essere figli di Abramo, ma lo sono anche di Ismaele. Essi hanno relazione con Abramo tramite Ismaele. Dio è molto benigno verso Agar. Non è lei che ha peccato, perciò benevolmente egli discute con lei. Lasciate che ripeta che, secondo me, l'angelo del Signore non è altro che il Cristo preincarnato che cerca chi è perduto. Egli è il pastore e porta la buona parola. Quale fu a quel punto la reazione di Agar alle parole dell'angelo del Signore? Leggo i versi dal 13 al 16 da Genesi capitolo 16. Allora Agar diede al Signore, che le aveva parlato, il nome di Attael Roi, perché disse: "Ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista?". Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lachai Roi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Questo episodio portò qualcosa di nuovo nella vita di Agar, qualcosa che non aveva capito prima. Lei, egiziana, aveva una concezione della divinità molto primitiva, ma ora è sopraffatta dal fatto che ha visto Dio. Anche noi, proprio come Agar, abbiamo una conoscenza limitata di ciò che è Dio. È infatti difficile per un piccolo uomo finito concepire l'infinità di Dio, e ognuno di noi non lo conosce né lo capisce pienamente. Penso che un tema che ci potrà impegnare all'infinito sia come conoscere pienamente Dio. Ciò è degno di qualsiasi studio dell'uomo. Cercare di conoscere Dio è qualcosa che può dare dignità alla posizione dell'uomo nell'eternità. Dopo l'incontro con Dio, Agaro ubbidì, tornò indietro, portò a termine la sua gravidanza, partorì un bambino al quale Abramo diede il nome appunto di Ismaele. Abramo aveva in quel momento, abbiamo letto, 86 anni. Arriviamo così al capitolo 17. Un gran numero di persone pensa che questo capitolo, il 17 di Genesi, sia il capitolo più importante del libro che stiamo studiando. In un certo senso questo è il capitolo chiave di Genesi e potrebbe esserlo per l'intera Bibbia. In esso Dio fa il patto con Abramo, riconferma la sua promessa di dargli un figlio, e il patto con Abramo comprende due fattori importanti, un seme e una terra. Egli, il Signore, si rivela ad Abramo con un nuovo nome, El Shaddai, l'Onnipotente Dio, e dà ad Abramo un nuovo nome, Abramo. Abramo significa padre eccelso e Abramo padre di una moltitudine. Una cosa che questo capitolo spiega chiaramente è che Ismaele non era il figlio promesso da Dio. Iniziamo ora con la lettura dei primi 8 versetti. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandemente». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, e Dio gli parlò dicendo: «Quanto a me, ecco il patto che faccio con te, tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni, non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni, ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re, stabilirò il mio patto fra me e te, e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione sarà un patto eterno per il quale io sarò il tuo Dio e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne, e sarò loro Dio». La prima cosa che possiamo notare è che Abramo aveva 86 anni quando nacque Ismaele, e solo dopo 14 anni sarebbe nato Isacco. Infatti, il primo versetto ci dice che Abramo aveva ormai 99 anni, quando Dio gli apparve per la quinta volta, presentandosi con un nome nuovo, il Dio Onnipotente. La prima cosa che Dio disse ad Abramo fu: «Cammina alla mia presenza e sii integro». Gli venne richiesto, cioè, di essere sinceramente, senza riserve, consacrato al servizio del Dio Onnipotente. Questo era quello che poteva e doveva fare Abramo. Il resto lo avrebbe fatto Dio stesso. In questo capitolo viene ripetuta per ben 13 volte la parola patto. Non c'è quindi alcun dubbio su quale sia il soggetto principale del capitolo. È interessante notare che non si tratta, come vedremo chiaramente in tutto il contesto, di un patto tra Dio e l'uomo, come se a un certo punto della storia questi avessero deciso di mettersi d'accordo sui loro rapporti futuri, ma piuttosto si tratta di un patto di Dio con l'uomo. Un patto voluto, gestito, mantenuto da Dio, del quale l'uomo era solamente l'oggetto e il beneficiario. Un patto, insomma, unilateralmente stipulato. L'unica cosa che Abramo poteva fare era avere fede. Dio ribadì ancora una volta che da Abramo sarebbero scaturite una moltitudine di nazioni. E se pensiamo ai due rami della sua discendenza, quella di Isacco e quella di Ismaele, possiamo ben dire che è stato così. In aggiunta a ciò c'è un'implicazione spirituale della promessa, per cui i cristiani sono tutti chiamati figli di Abramo per mezzo della fede in Cristo. In Romani 4, al verso 16, parlando di Abramo, Paolo dice: «Egli è padre di noi tutti». E ancora nella lettera ai Galati, al capitolo 3, verso 29, dice: «Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa». Da quel giorno Dio cambiò nome ad Abramo, che tradotto significa padre eccelso, in Abramo, che invece significa padre di una moltitudine. Il patto, pur avendo una fase provvisoria, era per quanto riguarda la discendenza spirituale e il regno un patto eterno. Inoltre, Dio crea in questo modo un popolo e si identifica con loro quale loro signore. A questo popolo Dio dà anche un territorio, la terra di Canaan, e anche questo in possesso perenne. Dio ha fatto con queste persone un patto eterno, poiché lo è e non sarà facilmente interrotto e non si esaurisce. Dio non gli ha dato un contratto di locazione di 99 anni. Dio ha dato loro il possesso della terra di Canaan in eterno. Gli ebrei hanno occupato quella terra in tre occasioni. È la loro terra, ma solo a certe condizioni. All'inizio Dio li mandò in terra egizia e lì furono dispersi. Partirono in circa 70 e ne uscirono che erano una nazione di 1,5 milioni di persone. Sono stati in seguito deportati dalla loro terra dai babilonesi poiché caddero in idolatria e non testimoniarono a favore di Dio. Troviamo ancora che uscirono dalla terra nel 70 d.C., sotto l'impero romano, dopo che hanno rigettato il Messia. Dio ha predetto che per 3 volte sarebbero ritornati. Sono già tornati per ben 2 volte e oggi vediamo gettate le basi del terzo definitivo ritorno. Ma di tutto questo e degli aspetti profetici legati al popolo di Israele avremo sicuramente modo di parlare più avanti quando studieremo insieme i passi biblici che affrontano l'argomento. Proseguiamo ora nello studio e leggiamo i versetti dal 9 al 14 dal capitolo 17. Poi Dio disse ad Abramo: quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio tra di voi sia circonciso. Sarete circoncisi. Questo sarà un segno del patto fra me e voi. All'età di 8 giorni, ogni maschio sarà circonciso tra di voi, di generazione in generazione, tanto quello nato in casa, tanto quello comprato con denaro da qualunque straniero, e che non sia della tua discendenza. Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso. Il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne. L'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente e gli avrà violato il mio patto. La circoncisione era il segno del patto. Metteva in evidenza l'esistenza di questa realtà. Gli israeliti non si sarebbero circoncisi per poter far parte del patto. Lo avrebbero fatto perché Dio aveva dato loro il patto. Spero che io sia riuscito a spiegarmi e vi abbia aiutato a comprendere tutto ciò, perché è molto importante. La stessa cosa è vera oggi. Tante persone pensano che se si uniscono a una chiesa o se vengono battezzati, allora sono a posto con Dio, sono salvati. No, non devi fare queste cose per essere salvato. Se sei salvato, penso che le farai entrambe. Avrai comunione con la Chiesa, ti battezzerai, ma non lo farai per essere salvato. L'unico mezzo che Dio ha dato all'uomo per essere salvato è Cristo Gesù, è il nuovo patto nel suo sangue. È interessante notare che anche per Gesù furono compiute esattamente tutte le disposizioni previste dalla legge. È scritto che era il figlio di Abramo, il figlio di Davide, egli era nel ramo e all'ottavo giorno fu circonciso. Egli nacque sotto la legge, dice Paolo ai Galati nel capitolo 4, al verso 4. Anche se ci furono tra gli israeliti coloro che disobbedirono, praticamente l'intera nazione disobbedì quando uscirono dall'Egitto, ciò non intaccò il valore del patto tra Dio e Abramo. Quella disobbedienza ebbe la semplice conseguenza di escludere l'individuo stesso. Comunque, per quanto riguarda la nazione, nessun individuo, nessun gruppo di persone potrebbe distruggere questo patto che Dio ha fatto con Abramo e con la sua discendenza. È un patto eterno che dura per sempre. L'uomo che ha rotto il patto ne è stato escluso, ma il patto è comunque rimasto. E questo è davvero forte, davvero meraviglioso. Bene, con queste riflessioni attorno alla fedeltà di Dio nei confronti del suo popolo, io mi fermo qui e vi voglio ringraziare per essere stati ancora una volta all'ascolto. Vi do appuntamento allora a domani alla stessa ora. Ciao!